volevo parlarvi un pochettino della vita di questo santo. È nato qui nelle Marche, in un paesetto vicino a Tolentino. Non siamo arrivati ancora nelle Marche, comunque. Questo santo è nato in una famiglia umilissima, i genitori non potevano avere figli e fecero un voto a San Nicola da Bari e decisero di andare a piedi a San Nicola da Bari, quindi dalle Marche nelle Puglie, pensate, non so come sono andati a piedi con un bo. E comunque quando i genitori arrivarono a Bari, poi dormirono dentro la basilica del santo e la madre di San Nicola, che si chiamava Amata, il marito compagnone, e la mamma ebbe un sogno, in sogno il santo vescovo di Mira, Nicola, e il quale gli disse: la tua preghiera è stata esaudita. E quindi è nato San Nicola per questa intercessione particolare del cielo. Poi San Nicola è cresciuto, pensiamo come tutti i bambini, e aveva il desiderio, perché dove è nato lui, a Sant'Angelo in Pontano, c'era una comunità di eremiti agostiniani, perché gli agostiniani all'inizio, solamente nel 1256, ma dal V secolo fino al 1256, gli agostiniani vivevano come degli eremiti. Erano piccoli gruppi che erano insediati nel centro Italia soprattutto e vivevano come eremiti anche nel nord Italia. Quindi San Nicola ha conosciuto subito questo tipo di vita religiosa e ne è rimasto affascinato e ha voluto subito conoscerli. Quindi da piccolo, penso che 8 anni, forse 10 anni, lui è entrato nella vita religiosa con questi eremiti di Sant'Agostino. Poi è cresciuto, naturalmente, nel frattempo è nato l'ordine di Sant'Agostino e lui ha cominciato così, ha fatto i voti e poi i superiori di allora l'hanno mandato in alcuni conventi delle Marche. Alla fine è arrivato a San Nicola. Quindi è a San Nicola da Tolentino, a Tolentino è vissuto per circa 40 anni. Lui è vissuto 60 anni, 40 anni è vissuto in questa comunità che noi andremo a visitare. E quando è arrivato a San Nicola, a Tolentino appunto, Nicola aveva la fama di essere un uomo santo di Dio, quindi dove era stato già un po' aveva fatto parlare di sé. Soprattutto in un convento che si trova a Pesaro, che si chiama Valmanente di Pesaro. Perché? Cosa era accaduto? Perché San Nicola aveva una devozione grandissima per le anime del purgatorio, pregava per tutte le anime che erano morte e che la tradizione ci porta a credere, appunto, la tradizione ci dice che vivono un tempo intermedio prima del paradiso, perché devono purificare i loro peccati. E San Nicola fin da piccolo pregava per queste anime. A Valmanente San Nicola ebbe una visione. La visione era una grande vallata e dentro questa vallata si alzavano delle fiamme e lui in queste fiamme notò alcuni uomini, tra cui c'erano anche qualche suo confratello, addirittura c'era anche un vescovo, e lui si impressionò molto di questa gente che soffriva, perché voleva arrivare in paradiso ma doveva scontare questo tempo. E sapete che Santa Caterina da Genova, no? Ha detto che il purgatorio è un tempo intermedio dove c'è la massima gioia ma anche la massima sofferenza. Perché la massima gioia? Perché sai che sei nel paradiso, non sei andato all'inferno, però c'è anche il tempo, è il tempo della purificazione, devi aspettare una cosa bella E quindi per te è un tormento, no? Non poterne godere subito. E questo confratello comunque disse a San Nicola: ti prego di recitare per me, di celebrare per me per una settimana intera delle sante messe. A quel tempo, al tempo di San Nicola, i religiosi, i sacerdoti non celebravano ogni giorno, per cui San Nicola dovette chiedere un permesso al superiore per assolvere a questo compito che aveva ricevuto in sogno. Alla fine dei 7 giorni, questo confratello gli apparve sempre in sogno, tutto radioso, perché le preghiere di Nicola lo avevano liberato dai tormenti del purgatorio, quindi era andato in paradiso. Forse a noi sembra una storiella, però è proprio in quel periodo che la Chiesa, col Concilio di Firenze, aveva definito appunto questa realtà anche dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. E a Firenze, in questo concilio, la Chiesa ha parlato proprio della necessità di pregare per le anime, per i defunti, la necessità di pregare per i nostri cari, per tutti. E quindi è interessante che la Chiesa, da un lato la Chiesa vive nei santi, i santi intuiscono prima, il popolo di Dio intuisce prima, no, che c'è bisogno di pregare per i defunti. Poi la Chiesa invece con un concilio lo stabilisce ufficialmente. Quindi, quando Nicola arriva a Tolentino, aveva questa fama un po' di essere un uomo santo di Dio e quindi incomincia con molta umiltà in questa comunità di Tolentino e il suo luogo di apostolato privilegiato era il confessionale. Gli autori biografi dicono che appunto stava molto tempo nel confessionale e aveva una caratteristica particolare perché non dava mai penitenze eccessive e perciò a quel tempo tutti andavano da lui perché evidentemente gli altri confessori erano molto più severi, più esigenti. Però San Nicola le faceva lui le penitenze per tutti e quindi lui pregava e poi a quel tempo era ancora più marcata di oggi la penitenza, quindi c'è proprio, noi abbiamo a Tolentino anche tutti gli strumenti con i quali San Nicola faceva penitenza e pregava proprio per quei penitenti, per quei fedeli che andavano un po' disperati, smarriti di cuore da lui, e lui dava loro coraggio e diceva che anche per loro c'era la salvezza di Dio, per cui era un apostolato preziosissimo, potete immaginare, no? In un tempo anche di sconvolgimenti sociali, Nicola da pace a tutti, quindi il confessionale era sempre un confessionale pieno, stava più di 10 ore a confessare, poi pregava e poi, non si sa come, andava a visitare i poveri della città. Anche questa era una novità allora, perché i religiosi fino a quel momento non andavano in giro per i paesi, per la città. Invece Nicola, proprio come un mendicante, da una parte gli facevano dei regali, gli facevano la questa, insomma, lui riceveva tanti doni dai fedeli, dai suoi fedeli, e lui poi li portava ai poveri. E i biografi dicono che ogni settimana visitava più di 200 poveri. Altre cose importanti della vita di questo santo, appunto, è che aveva un amore grande per i confratelli e pregava tanto e aveva un amore grande proprio per la vita comunitaria. Era molto umile, era schivo e si vergognava di apparire anche, non voleva apparire agli altri. Fisicamente si notava perché era alto 1,80 m. A quel tempo gli uomini mediamente erano alti 1,60 m, quindi lui svettava. Allora quando lui camminava per le vie della città si copriva il volto, perché aveva una discrezione, diremmo noi oggi, quasi esagerata. Non voleva apparire e non voleva piacere agli uomini per qualcosa che non piaceva a Dio. Era un uomo molto bello, nel cappellone, i primi, quelli che l'hanno visto, insomma, de viso così, lo hanno raffigurato e ha dei lineamenti bellissimi. E si vede anche nel cappellone che è più alto degli altri. Nel cappellone poi, che oggi purtroppo non potremo vedere perché, diciamo che è stata la prima raffigurazione di San Nicola, perché Cappellone, che è un'opera giottesca, è stato effettuato appunto pochi anni dopo la morte di San Nicola, e quindi c'erano i testimoni che l'avevano visto, l'avevano conosciuto, e quindi molto presumibilmente quello è il vero volto di San Nicola, perché gli avranno detto: no, guarda che è il naso diverso, ha gli occhi diversi. E quindi nel cappellone di San Nicola poi abbiamo anche un'immagine particolare dove c'è Maria e Gesù che indicano alla gente, al popolo, indicano al popolo, alla gente di andare verso San Nicola. San Nicola sta in una piccola cappellina e si vede che benedice tutto il popolo che andava verso di lui, e nel popolo ci sono tanti malati, con le malattie di allora, come la cotta, c'erano tante malattie che poi sono state debellate. Lui accoglieva tutti e guariva molti. San Nicola è uno tra i santi, forse proprio che ha fatto più miracoli in vita e dopo morto. Quando è morto erano accertati scrupolosamente più di 322 miracoli. Pochissimi santi oggi, quando vengono fatti santi dalla Chiesa, possono vantare insomma di questo numero così elevato. 322 miracoli prima, cioè quando è stato accertato insomma che era santo, e poi ne ha fatti tanti altri dopo. È un po' un mistero perché questo santo, perché certi santi taumaturghi appunto abbiano questa grazia da parte di Dio, no? Di fare dei miracoli. San Nicola non li faceva in modo plateale, spesso appoggiava semplicemente la mano sul capo, sulla persona che gli diceva: San Nicola, prega per me, o prega per mio figlio, prega per mio nipote. E San Nicola lo faceva quasi in maniera schiva, perché non voleva apparire, e poi capitavano tutte queste cose qui. Addirittura una volta una mamma lo pregò appunto di pregare per sua figlia che stava per morire. Poi questa figlia non riuscì a parlare con San Nicola, e quindi la figlia morì. Quando riuscì a parlare con San Nicola la rimproverò un po', gli disse: ma perché non hai fede? E la figlia risuscitò. E questo è uno dei tanti miracoli, ma ne ha fatti tantissimi, veramente tanti. Ed è bello anche che lui ha liberato tante persone che stavano male, tante persone che erano anche, diciamo così, vessate o possedute dal maligno. Ma lo faceva sempre con grande discrezione, perché non voleva che la lode andasse a lui, voleva che la lode andasse solo a Gesù e Maria. Aveva una salute gracilissima, un po' perché faceva tanti digiuni, e ne faceva talmente tanti che una volta il superiore lo obbligò a non farne e a mangiare un po' di carne. E questo è tutto scritto negli annali e nella biografia, e poi è raffigurato appunto sul cappellone. Una volta che stava per morire, questo vi interessa perché potete chiedere anche voi questi panini di San Nicola. Una volta che stava per morire, pregò tanto la Madonna che lo accompagnasse. Gli apparve la Madonna, Sant'Agostino e San Giovanni Battista, che gli dissero: Nicola, manda Donna Verdiana a comprare un po' di pane fresco per te. Donna Verdiana era una fedele di San Nicola, una che si confessava con lui. E E Nicola disse: ma perché? Mangialo, riprenderai subito le forze e poi ti chiedo di far fare ai fedeli, anche dopo la tua morte, lo stesso gesto. In pratica il gesto era quello di benedire il pane. Il pane di San Nicola viene benedetto in questo convento, appunto a Tolentino, continuamente. E noi facciamo lo stesso gesto che ha fatto San Nicola. San Nicola, per ordine della Madonna, ha preso un po' di pane, l'ha mangiato con fede e questo pane gli ha dato la forza fisica per riprendersi dalla malattia. Allora, dal 1300 fino ad oggi, ci sono questi piccoli panini che sono pane azimo, che i frati agostiniani, i miei confratelli, fanno ogni 2 o 3 mesi. Perché tutti vogliono questi panini per i loro malati. Naturalmente bisogna pregare, sarebbe meglio confessarsi anche, e poi si pregano con fede, si prendono con fede perché è stata la Madonna che ha detto a San Nicola: ti prego di farlo fare anche a tutti i tuoi fedeli perché riceveranno molte grazie. Io ho chiesto ai miei confratelli se c'erano questi panini questa mattina, mi hanno detto che ce ne sono tanti. E quindi dopo cercate di prenderli, portateli ai malati e mangiateli con fede. Ecco, San Nicola poi ha avuto una grande grazia alla fine della vita, che è stata quella di conoscere, pochissimi santi hanno questa grazia. 3 giorni prima di morire è morto il 10 settembre, ecco perché oggi è il 10 settembre e stiamo andando da lui. 3 giorni prima di morire, sempre la Madonna, Sant'Agostino, San Giovanni Battista, gli sono apparsi e gli hanno detto: fra 3 giorni morirai. Allora San Nicola stava malissimo, ha fatto chiamare il superiore e tutta la comunità, ha chiesto il viatico per morire santamente e prima ha chiesto perdono a tutti. Ma tutti gli hanno detto: Nicola, come mai tu chiedi perdono a noi? Siamo noi che dobbiamo chiedere perdono a te. Perché anche lui dava, sicuramente era molto buono, però voi sapete che a volte non è facile vivere con i santi. Allora tutti quanti lo hanno un pochettino, ma Nicola, alla fine gli hanno detto: ma noi dobbiamo chiedere perdono a te. Ma Nicola ha chiesto perdono a tutti e poi si è spento dolcemente, appunto perché sono venuti a prenderlo. Lui sapeva che sarebbe morto quel giorno lì e questa è una grazia grandissima che, se fosse possibile, sarebbe da augurare a tutti, sapere quando il Padre Eterno decide l'ora della nostra morte. E quindi noi stiamo andando verso questo santo che non ha scritto nessun libro, ma ha scritto nelle anime delle persone, perché la sua umiltà grandissima ancora oggi è una calamita per tante persone, perché quando io stavo a San Nicola, lui stava nella cripta. Oggi l'abbiamo portato su, non è più in cripta, ma è a un livello, diciamo, del convento, è vicino al tendone dove noi celebriamo la messa, in modo che tutti possono andare a visitarlo. E comunque nella cripta c'era sempre tanta gente che pregava in silenzio. E noi sacerdoti un po' così dicevamo: ma come? Anche durante la messa andate giù a San Nicola? E nessuno ci ascoltava, perché tanto lui aveva come una calamita e attirava le persone che andavano a lui per chiedere una grazia. E per questo io sono molto contento che conoscete San Nicola Tolentino, perché è stato il primo santo agostiniano dopo Sant'Agostino. Il primo santo dell'ordine agostiniano. Sant'Agostino è il primo santo, ma lui è prima della fondazione dell'ordine che è avvenuto nel 1256. Ma il primo santo dell'ordine agostiniano, così come siamo adesso, è stato San Nicola Tolentino. E Santa Rita d'Acascia conosceva la fama di San Nicola. Sapete che Santa Rita è vissuta più tardi, no? Nel 1400, quindi Santa Rita aveva una devozione grandissima per San Nicola Tolentino. Quindi è bello che noi siamo passati come pellegrini, prima a Santa Rita, abbiamo pregato e adesso andiamo da San Nicola. E San Nicola è un altro santo che potete pregare come Santa Rita perché è tra i santi, appunto si chiama Taumaturghi, che hanno fatto più miracoli in vita e dopo morti e continuano a farli perché erano molto umili e soprattutto non volevano nient'altro per sé che Gesù Cristo, povero e crocifisso. Quindi hanno amato il crocifisso, Gesù, più di ogni altra cosa. E proprio perché lo hanno amato così tanto, Dio ha concesso a loro la grazia di consolare tanti uomini, tante donne oppresse, malati, con i miracoli che sono venuti per mezzo della loro santità. Allora non siate timidi, a San Nicola come a Santa Rita chiedete tutte le grazie con umiltà e siate sicuri perché questi santi intercedono. E poi c'è un particolare, San Nicola era molto devoto della Madonna di Loreto e si dice insomma che lui abbia visto questo transito della Madonna e amava molto appunto Loreto, amava molto questo santuario, amava molto la Madonna, era un devoto grandissimo di Maria, per questo Maria gli è apparsa più di una volta e alla fine gli ha detto anche il giorno nel quale sarebbe morto. Aveva proprio un amore filiale verso la madre e quindi noi oggi non potevamo non andare a Loreto perché, quindi anche se ci stiamo poco o tanto, non sappiamo, un attimo andremo anche a Loreto. Perché è quello che ha fatto San Nicola, quindi San Nicola è diventato santo per questo grande amore per Gesù crocifisso, per Sant'Agostino, per la vita comune, ma aveva questa devozione speciale per Maria. Allora adesso lo ringraziamo e questo è un po' un pellegrinaggio perché capite, oggi è un giorno in cui ci muoviamo, ci fermiamo, ripartiamo, siete un po' tutti scombussolati però. Forse potete vivere anche voi, possiamo vivere, no? L'esperienza di essere pellegrini e siamo completamente sradicati in questo piccolo viaggio. Ci sono tante curve, arriveremo in questo paese, faremo un po' di strada e poi avremo la messa alle 11:30 che presiede il mio superiore, che è Padre Luciano De Michelis, che è un milanese. E oggi sta lì e quindi già l'abbiamo conosciuto a Milano. Chiamo San Nicola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volevo leggervi prima, comunque una lettera, diciamo così, è dalla vita di San Nicola scritta da un suo confratello. Nicola è uno che spogliandosi dell'uomo vecchio, si rivestì di Gesù Cristo, promettendo a lui obbedienza. Nicola è uno che, desideroso di attuare la vita apostolica, seguì nella povertà il crocifisso. Nicola è uno che, amando la bellezza della castità, crocifisse la propria carne. Quando si rese conto che non si può violare ciò che si è promesso, né si può osservare la castità senza assoggettare il corpo, incominciò a condurre una vita più austera di quanto non facessero gli altri religiosi. Assoggettava il suo corpo all'anima non solo con il digiuno e l'astinenza, ma anche con flagellazione ed altre pene. Gradito a Dio per le sue preghiere, era anche accetto al prossimo per le opere buone che compiva. Visitava infatti gli infermi e usava con loro tanta carità da procurare per quanto poteva quanto sapeva essere di loro gradimento. Conversando poi sia con i sani sia con gli ammalati, non si stancava mai di parlare dell'ammirabile dolcezza della parola divina. Compativa chi era ammalato nello spirito e pregava per tutti i peccatori che si confessavano da lui, perché fossero liberati dalle tenebre del peccato. Amava i poveri e li confortava con le parole e con le opere, procurando loro cibi e vesti. Accoglieva con piacere come angeli di Dio i confratelli ospiti. La sua presenza costituiva gioia per gli afflitti, consolazione per i mesti, pace per chi era in lite, sollievo per gli affaticati, sostegno per i poveri ed aiutava particolarmente i carcerati. Progredì tanto nella carità da ritenere un guadagno il morire non solo per Cristo, ma anche per il prossimo. Riteneva conveniente quanto in vesti e cibo veniva concesso ai frati, ma per sé si contentava di poco. In forza di ciò non cercava il proprio interesse, ma quello di Gesù Cristo, antemponendo le cose comuni alle proprie e non le proprie alle comuni, per conformarsi pienamente alla regola del suo Santo Padre Agostino. Il suo parlare, inoltre, provenendo da un cuore pieno di carità, non risultava ozioso e inutile e nemmeno ricercato, ma tutto conforme a pietà ed onestà e con edificazione degli ascoltatori. Approssimandosi alla morte, chiamò i fratelli e rivolse loro queste parole: benché di nulla mi senta colpevole, non per questo mi ritengo giustificato. Se per caso avessi offeso o ingiuriato qualcuno, giudicatelo voi e perdonate le mie mancanze, affinché siano perdonati anche i vostri debiti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Nicola prega per noi.